cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 12 e 7 minuti, iniziamo questa puntata di cose di calcio un po' particolare. Siamo in un periodo estivo, oggi, domani, dopodomani e anche giovedì troverete me, Dario Ghiringhelli, a tenervi compagnia in queste due ore dalle 12 alle 14 e quindi saremo insieme per questa settimana che porterà al Ferragosto, che porterà a dopodomani a un ulteriore amichevole della Juventus, questa volta quella ormai tradizionale in famiglia con la Next Gen, da quando non si fa più quella che una volta era la tradizionale amichevole di Villa Perosa contro la Primavera. Ormai l'amichevole si fa contro la Next Gen all'Allianz Stadium, dopo un'altra amichevole molto importante che si è disputata ieri, che sarà ovviamente il grande argomento della trasmissione di oggi, così come lo è stata già di questa mattina, lo sarà anche nelle trasmissioni del pomeriggio. Dario Ghiringhelli vi dà il saluto, saluto anche Luca in regia che ci manda in onda anche a distanza. Domani sarò regolarmente in studio, quindi è una situazione soltanto di oggi. Partiamo appunto dall'analisi della partita di ieri. È già stato fatto chiaramente, dicevamo, nei programmi della mattinata, ma lo facciamo ancora anche oggi, perché la partita è stata una bella partita, secondo me, da parte della Juventus, con tanti spunti interessanti, e ovviamente poi ne parleremo anche con i nostri ospiti di oggi. Uno ce l'abbiamo, insomma, nella seconda parte, nel secondo blocco e nel terzo blocco, diciamo così, diciamo fra una mezz'ora circa e fra un'ora circa, che sono i soliti, gli ospiti abituali anche di Paolo Rossi del lunedì, quindi Marco Sanfelice e Samuel Tafesse. Vi dico cosa ho visto io nella partita di ieri. Ho visto una Juve che, a parte i primi 10-15 minuti, che è stata un pochino sorpresa forse dalla maggior freschezza atletica da parte del Borussia Dortmund, ha poi diciamo serrato le fila, serrato i ranghi e ha ricominciato a giocare in maniera secondo me importante. Alla prima azione c'è stato praticamente il gol di Cambiaso. Nei primi 65 minuti circa abbiamo visto quella che sarà probabilmente la Juve che scenderà in campo contro il Parma, con la formazione che probabilmente sarà titolare non solo contro il Parma, cioè sono gli 11 secondo me preferiti, chiamiamoli così in questo momento, da Igor Tudor, compreso il tanto criticato Lloyd Kelly, che tante volte abbiamo raccontato anche in radio durante i vari programmi, ha il vantaggio rispetto ad altri compagni di reparto di avere il piede mancino e dovendo giocare, di essere mancino di piede, quindi di usare il piede sinistro come piede preferenziale e di conseguenza avere la facilità di giocare sulla fascia sinistra, sul centro sinistra, diciamo il braccetto di sinistra, come si dice più che altro in questi casi, cosa che appunto, visto la posizione di campo dove deve giocare, sicuramente lo avvantaggia. Diventa importante che ci sia una buona intesa nella difesa, diventa importante che ci sia una buona intesa da parte dei giocatori che vanno in campo, e ieri lo si è visto anche, e mi permetto di sottolinearlo, con Jonathan David, che in tanti hanno criticato per essere forse un po' fuori forma, e questo credo che sia inevitabile, no? E si vede che non è ancora al 100%, da un lato mi viene da dire per fortuna, però una partecipazione alla manovra molto importante. Guardate, io ho notato una cosa, poi comincio a leggere i vostri messaggi perché siete già in tanti, mi fa piacere. Leggo intanto Walter, sì, sono a casa. Walter, in realtà non sono a casa mia, sono in trasferta fuori Torino, rientro stasera, per cui dicevo domani sarò in studio. Dicevo, uno dei dati fondamentali nell'analisi della prova di Jonathan David è il confronto che tanto inevitabilmente dobbiamo fare con quello che ha fatto invece Dusan Vlahovic. C'è stata l'azione del gol del 2-0, quella dove João Mario è partito sulla fascia facendo un'azione, una percussione molto molto interessante, saltando l'uomo, rientrando, prendendo il centro del campo, in cui lui scarica la palla a Jonathan David, che ha due possibilità: tirare o scaricare a sua volta a Yıldız. Sceglie questa seconda opzione, Yıldız mette il filtrante per Cambiaso poi segna un gol stupendo, un'azione meravigliosa da parte della Juventus. Nel secondo tempo c'è un'azione più o meno simile, la palla arriva a Dusan Vlahovic più o meno nella posizione simile a quella in cui era Jonathan David nel primo, diciamo solo che Jonathan David era un po' più spostato a sinistra, Dusan era un po' più spostato a destra, aveva Adesso non ricordo chi ci fosse su quella fascia nel secondo tempo, forse McKennie che ha preso il posto di João Mario nell'ultima mezz'ora, aveva McKennie che si è sovrapposto sulla destra, lui avrebbe potuto scaricare sulla corsa di McKennie che avrebbe potuto metterla in mezzo, invece Vlahovic decide di tirare, tra l'altro tirare è veramente una parola molto molto grossa perché gli esce un tiro masticato che si spegne molto molto lentamente e molto molto lontano dalla porta. Quindi questa solo per fare un attimino la finestra di quello che è e che può dare Jonathan David, magari rispetto a Dusan Vlahovic, che come, in quanto vero 9, se vogliamo chiamarlo così, è probabilmente molto più egoista. Jonathan David sappiamo che ha tra le sue caratteristiche proprio quella di saper giocare e di voler giocare con la squadra. Quindi credo che questa sia un'altra grossa, grossa caratteristica e grosso vantaggio che potrebbe avere il canadese. Tiziano da Milano, ciao Tiziano, buongiorno. Non vorrei deludervi, ma ho la netta impressione che il mercato della Juve sia praticamente chiuso. Resteranno tutti sul groppone della società, e l'unica cosa che Tudor potrà fare è tentare di rilanciarli. Al massimo prenderanno Colo, ma non ne sarei così certo. Allora, guarda, Tiziano, approfitto di questo messaggio perché io stamattina ho fatto proprio un commento in merito praticamente a quello che hai scritto tu adesso. Le interviste di Tudor durante tutta questa sessione estiva, ma ieri sera forse ancora più che in altre situazioni, mi stanno dando la conferma che Tudor sia assolutamente intenzionato a cercare di valorizzare il più possibile tutti i giocatori che lui ha in rosa in questo momento e che se la rosa della Juventus dovesse essere questa, lui farebbe, come si diceva una volta, le nozze con i fichi secchi, nel senso che lui si farebbe andare benissimo quelli che ha, e il commento e la considerazione che ha fatto su Douglas Luiz è proprio a conferma di quello che ti sto dicendo adesso. Lui dice: se rimarrà per me, lui ha detto, giocherebbe, non lo vedo tanto come regista, come mediano, ma come alternativa a Yıldız, no? Quindi se dovesse rimanere, io lo vedo giocare lì. E guardate che la formazione ieri pomeriggio, dopo, ha fatto praticamente la stessa cosa che aveva fatto con la Reggiana, soltanto un quarto d'ora dopo, no? Per dare più minuti nelle gambe a quelli che dicevamo saranno probabilmente i titolari, Bremer escluso, ma Bremer sappiamo che ha delle tabelle di ripartenza dopo l'infortunio molto molto importanti. Ha dato praticamente un quarto d'ora in più, quindi un'ora e cinque di tempo, perché 65 minuti più o meno ha fatto giocare a diciamo, i titolari, dicevo, eccetto Bremer, e poi ha cambiato completamente la squadra, quindi l'ultima mezz'ora, recupero compreso, l'ha giocata di fatto la squadra delle, chiamiamole, riserve. E ha messo dentro tutti, credo che l'unico che veramente non abbia speranza di rientrare in tutto questo discorso sia Arthur, che infatti credo che ieri non fosse neanche in panchina. C'è stato questo infortunio all'ultimo minuto di Nico Gonzalez, da capire appunto quanto fosse reale o piuttosto che magari strategico, no? In caso di voci di mercato. Però sinceramente, per come sta lavorando Tudor, non penso che ci sia della malizia dietro l'infortunio di Nico Gonzalez. E credo che Tudor veramente stia facendo di tutto per cercare di valorizzare al massimo e al meglio tutti i giocatori che ha a disposizione. Credo che questa sia la cosa più importante in assoluto. Se qualcuno ha voglia, ragazzi, di mandarmi le sue pagelle, così proviamo a prendere spunto anche da quello che avete visto voi nella partita di ieri, io ho visto un Yıldız che quando ha voglia di caricarsi la Juve sulle spalle ha veramente la voglia di fare le giocate. Ho rivisto, al di là dei gol, un Cambiaso vecchia maniera, no? Quello dei primi mesi anche con Motta dell'anno scorso, e non mi è dispiaciuto, anzi, credo che se recuperiamo quel Cambiaso facciamo un ulteriore salto di qualità. Ho visto un Bremer, fortunatamente, l'altra settimana contro la Reggiana era un'amichevole ancora più blanda di questa, senza pubblico. Ieri c'era il Westfalenstadion pieno, era uno spettacolo pazzesco, ragazzi, lo stadio del Dortmund, con tanto di addio al calcio di Hummels, insomma, veramente bello, 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 quindi anche in un contesto molto diverso. E Bremer ha retto sia l'urto, diciamo, dello stadio, ma questo non è che mi spaventasse più di tanto, ma sicuramente di Guirassy, che è un attaccante diverso evidentemente dagli attaccanti della Reggiana, quindi senza paura nei contrasti, salta, si anticipa, fa tutto quello che sappiamo che sa fare benissimo Bremer. E ho visto dei buonissimi inserimenti da parte di Khéphren Thuram, nella speranza che gli errori sottoporta, anche abbastanza grossolani, siano figli fondamentalmente soprattutto, no, della preparazione e quindi delle gambe pesanti, perché inevitabilmente io poi mi immagino che Thuram, quelle due palle, quella che ha fatto la percussione dritto per dritto e quella palla che gli ha scaricato con Seysal dalla destra, che lui poi ha calciato alta, io quelle le voglio almeno in porta. Sappiamo che Thuram comunque ha un bel tiro. Locatelli molto ordinato, mi è piaciuto tanto. Stavo facendo un pochino mente locale. Con Seisao ha dato tanta fantasia. Questo è stato molto, molto bello da vedere. Perché io, sapete, non mi sono mai nascosto su questo. Io ho un po' paura che con Seisao si incarti un pochino, no? nel suo gioco. Però quando è in forma, oggettivamente non lo tiene nessuno. E lo abbiamo visto anche ieri sera. Sui cambi, di Kelly ho già detto. Kalulu mi è ripiaciuto tantissimo. E qui apro anche un'altra parentesi. Poi torno a leggere un po' dei vostri messaggi. Un'altra cosa che mi fa molto piacere di Kalulu è che se Kalulu dovesse ritornare. L'altra settimana con la Reggiana non mi è piaciuto. Ha fatto un paio di errori sciocchi, non sembrava poco concentrato. Invece, ieri mi è piaciuto tanto, sia in fase di copertura che in fase di spinta. E se effettivamente la Juve recuperasse tutti i difensori che ha a disposizione, quindi Bremer al 100%, Gatti al 100%, e con Kelly a questo punto che potrebbe giocare come braccetto di sinistra, Kalulu può essere di nuovo un'alternativa anche allo stesso João Mario, perché ricordatevi che la Juve l'anno scorso ha comprato Kalulu per fargli fare il terzino, poi per necessità con l'infortunio di Bremer, l'infortunio di Cabale eccetera eccetera ha dovuto spostarsi al centro per fare il braccetto di destra, ma Kalulu era stato comprato per fare il terzino e ieri ha fatto vedere che quella spinta, quella corsa e quel cross ce li ha ancora nei piedi, quindi sia nell'ottica di recuperare, se la difesa diventasse Bremer centrale, Gatti centrodestra, come ha giocato nel secondo tempo, e Kelly a sinistra, Kalulu lo puoi recuperare come alternativa a João Mario. Se giocassi con la difesa 4, metti Gatti e Bremer centrali, metti Kelly a fare il terzino e metti Kalulu a fare il terzino destro. Quindi Kelly il terzino sinistro, chiaramente. Quindi dà un'ulteriore variabilità. E la cosa che mi sta piacendo è che la famosa, chiamiamola così, intransigenza di Tudor si sta iniziando a sgretolare. In molti lo attaccavano del fatto che aveva il 3-5-2, scusatemi, il 3-4-2-1 come unico modulo. Si sta vedendo invece che con un po' di tempo a disposizione, con 3 settimane di lavoro, eccetera, eccetera, sta cercando anche delle soluzioni alternative. Leggiamo un po' dei vostri messaggi. Vicino a Bremer, Kelly è più sicuro. David, grande tecnica, fortissimo. Questo è Pierluigi da Casal Palocco. Guarda che Pierluigi ha detto una cosa molto interessante. Il fatto di avere Bremer di fianco sicuramente fa crescere tutti. E Kelly, forse in questo momento, è l'esempio più lampante. Kelly non sarà mai probabilmente non lo so, il Chiellini della situazione, mettiamola così. Però è un giocatore che probabilmente fa diventare un pochino più ordinato con la certezza di un Bremer vicino che magari guida la difesa in maniera diversa, eccetera, eccetera, potrebbe dare delle soddisfazioni. Kelly, tra l'altro, è al centro anche di dinamiche di mercato abbastanza interessanti per quanto riguarda la Juve, evidentemente, con un richiamo della Premier. Sono venute fuori un paio di giorni fa le sirene di un ipotetico rientro sempre in prestito da parte di Renato Veiga, che andrebbe inevitabilmente a quel punto a fare il braccetto di sinistra nella difesa 3, così come faceva quando è stato alla Juventus. E a quel punto, secondo me, l'upgrade sarebbe importante, no? Perché comunque Veiga a me, e non solo a me, è sempre piaciuto molto più di Kelly durante il suo periodo juventino. Enia da Napoli, buongiorno Dario, sempre gradevole e interessante ascoltarti, coniughi perfettamente, garbo, competenza, signorilità ed eleganza nei tuoi interventi, una vera gioia. Enya, mi hai fatto crescere di 10 centimetri con questo messaggio. Grazie mille, mi fa molto piacere. Aspetto un tuo commento anche a questo punto della partita, perché questo messaggio, ti ripeto, mi fa molto piacere, ma è molto incentrato su di me. Fammi sapere anche che partita hai visto, chi ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto, no? Perché ci può essere anche qualcosa che non è piaciuto. Io dicevo di un Vlahovic che purtroppo non mi ha fatto impazzire, non è la prima volta, diciamo la verità, però voglio sapere anche cosa ne pensiate voi. Gerardo da Salerno invece ci riporta coi piedi per terra. Ma come si fa a essere così entusiasti per un passaggio a 2 metri di David? Vlahovic ha fatto la stessa cosa con Kostic e lo ha messo di fronte al portiere e non ha chiuso il triangolo al centro con lo stesso Vlahovic e nessuno di noi lo ha visto o ha fatto finta di non vedere. Guardatevi la partita e vi accorgerete che Vlahovic era arrabbiato da solo in area. Ecco perché ha tirato di destra e non ha passato il pallone. Bisogna essere più tranquilli nel giudicare Vlahovic. Gerardo, ho benissimo presente l'azione di cui stai parlando. C'è una piccola differenza. È vero, ha mandato Kostic in porta, ma era a centrocampo. Cioè, da lì non poteva tirare mai. Se avesse tirato sarebbe stato da denunciare. È chiaro che aveva lo spazio, ha visto Kostic, l'ha fatto andare verso la porta. Poi Kostic ha tirato malino in un'azione che sembrava un po' il gol, quella che aveva fatto quando aveva fatto il gol contro l'Inter. Nell'azione in cui però si è trovato davanti alla porta, lui ha tirato malissimo, ok? Per cui non lo so, io prendo le due azioni che secondo me sono più facilmente confrontabili e Davide, scusatemi, in quell'occasione ha gestito meglio la palla. Questo Kostic ha sfruttato un assist di Vlahovic, verissimo, ma da centrocampo, ragazzi, non è che potesse fare una roba diversa. Poi, per carità, io sono dell'idea che Vlahovic, e l'ho sempre detto, se va via ricomincerà a fare i gol, perché non è scarso, però alla Juve, secondo me, in questo momento, purtroppo, non c'entra più niente. Ci sono dei vocali, Luca, ne ascoltiamo? Cominciamo a ascoltarne un paio, dai, così chiacchieriamo anche con chi è a casa.
Ma che compitino poi, che compitino? Il compitino lo fai all'elementare.
Luca, non so se mi, forse Luca non mi ha sentito. Allora andiamo avanti a leggere i messaggi che ci sono testuali. Poi cerchiamo di recuperare anche i vostri vocali. Vincenzo d'Acqua Sparta: Tudor non li può tenere perché la lista deve essere di 25 giocatori. Perciò 5 devono uscire, e se dobbiamo prendere un attaccante è urgentemente il centrale Mancino, ne devono uscire 7. E Vincenzo, nel senso che dicevamo, Arthur comunque è fuori dai giochi. Anche di quelli che c'erano ieri, oggettivamente qualcuno dovrà andare via. Io credo che Thiago Diallo, anche se ieri in quel pochino, in quel pochino che abbiamo visto non ha fatto malissimo, penso che comunque sia effettivamente in uscita. L'altra cosa che è da ragionare è sul centrale Mancino, ma se il centrale Mancino, ragazzi, arriva solo se se ne va Kelly. Di quelli che abbiamo, la cosa positiva è che effettivamente se dovesse rimanere Fabio Miretti sarebbe un giocatore che non occupa lista, perché arriva dalla sarebbe il classico, come si chiama, club trained player CTP, no? Sì, club trained player, quindi non occuperebbe nessuno spazio in rosa, così come non lo occupa Pinsoglio. Quindi ecco, anche la cessione di Miretti dal punto di vista della rosa, del numero dei giocatori da poter convocare, potrebbe essere problematico. Potrebbe essere sciocco perderlo nel caso in cui si decidesse, tra l'altro, di darlo a Napoli, con tutte le considerazioni che abbiamo già anche fatto sabato sull'opportunità o meno di vendere Miretti, che comunque ieri nei suoi 25-30 minuti non ha fatto affatto male, scusatemi, mi sono incartato. Paolo da Sasso Corvaro: buon pomeriggio. Mentre la presenza di Bremer fa crescere i propri compagni, quella di Locatelli fa esattamente il contrario, fa giocare male chi gli ruota attorno. Non sono d'accordo, sai Paolo, perché io ieri l'ho visto bene Locatelli, nel senso che ha intanto imparato a giocare di prima, ha fatto diverse giocate importanti, ha verticalizzato anche un po' di più. Credo che in questo momento, anzi, rispetto a Thuram, ieri, se devo dirti, per quanto facciano due lavori completamente diversi, non mi è persino piaciuto di più Locatelli, nel senso che Thuram si è visto forse più affaticato dai carichi di lavoro e ha masticato un paio di palloni, ha sprecato un paio di occasioni da gol troppo importanti per essere Thuram. Quindi diventa è un peccato, chiaramente, vederlo così. Però tu, Locatelli, dico la verità, a me non è affatto dispiaciuto, anzi ho letto anche un po' di pagelle in giro e tutto sommato le opinioni erano abbastanza simili alla mia. Poi, per carità, ci sta che non ti sia piaciuto, sapete che io leggo e rispetto le opinioni di tutti, però non l'ho trovato così male, insomma, per cui Non sono d'accordo, Paolo, perdonami. Ancora Gerardo da Salerno: no? Dario, Davide era nella stessa posizione di Vlahovic, solo 20-30 metri più avanti e butta via, è spostato a sinistra e anche lui non poteva tirare, ma noi abbiamo preso David per fare gol al posto di Vlahovic e non ho visto un gioco diverso da quello di Motta, tutti indietro in ripartenza. No Gerardo, abbi pazienza, ma non sono d'accordo su niente di quello che hai detto. Allora, Davide era al limite dell'area quando passa la palla a Yıldız. Se mi dici solo 20-30 metri più avanti, ma scherzi, 20-30 metri più avanti è un terzo di campo, e infatti Vlahovic era a centrocampo e David era al limite dell'area, esattamente come era poi al limite dell'area Vlahovic quando ha fatto quel tiraccio. Poi tutti indietro a ripartenza, con Motta non lo vedevi mai, perché con Motta arrivavi al fondo dell'area e la palla, invece che andare in mezzo all'area, tornava indietro e si ricominciava a cincischiare. Ieri abbiamo creato più occasioni da gol che in 10 partite, credo, di Thiago Motta. Quindi no, sinceramente io ho visto un gioco molto 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 diverso, molto più veloce, più propositivo, più offensivo. Quindi no, abbi pazienza, mi spiace, ma non sono proprio d'accordo. Ciao Dario, Fabio da Comeana: le mie pagelle, Cambiaso 8, doppietta meravigliosa, sempre al posto giusto. David 7, intelligente, fa intravedere il suo talento. Bremer 8, è tornato il muro. Dusan 4, male male, fuori dal progetto e si vede. Quindi Fabio è abbastanza più della mia idea che rispetto a quella di Gerardo. Proviamo ad ascoltare allora un audio, così adesso dovremmo riuscire a sentirlo.
Ciao Dario, ti pongo un altro messaggio, ma a me è piaciuta molto la Juve ieri perché è stata molto combattiva, ha giocato in ripartenza, sì, ma aveva le idee molto chiare. Mi piacerebbe tornasse Colomoni perché dà una certa alternativa in attacco, cosa di cui abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno sia di velocità che di idee chiare, compreso l'attacco, perché insomma Vlahovic va assolutamente riattivato e non so se ce la facciamo, eh? Forza Juve, ciao, buon tutto.
Allora, Carmelo, sì, su Colomoni sono assolutamente d'accordo con te e credo che in questo momento sia forse l'unico vero obiettivo e tutto sommato anche l'unico vicino che possa essere accostato davvero alla Juve, no? Nel senso che più che altro è una trattativa che sta diventando, chiamano come vuoi, un romanzo, una telenovela, una situazione veramente complicata che si sta complicando, no? Perché poi sono quelle situazioni dove più passa il tempo più diventa difficile e più c'è il rischio che si inserisca qualcuno, soprattutto dalla Premier, dove possono avere sicuramente la disponibilità superiore rispetto a quella che ha la Juventus per andare a dare al Paris Saint-Germain quello che vuole subito. C'è di buono in questa situazione qui che Colo si è promesso, tra virgolette, alla Juve e quindi la sua intenzione al momento è quella di tornare quanto prima alla Juve, così come dicevamo lo stesso Renato Veiga, no? Ha dichiarato che tornerebbe molto molto volentieri in bianconero, quindi quello penso che sia un fattore che possa aiutare qualora si arrivasse a fine mercato con l'esigenza ancora di un centrale mancino a poter, che chissà, magari a riproporre un altro prestito al Chelsea questa volta annuale, non soltanto semestrale. Prendo da Twitch Gio Frusciante: chi critica Locatelli non capisce niente di calcio, senza di lui unico in un centrocampo sceno a tirare la carretta. L'anno scorso eravamo a metà classifica, se prima Motta e ora Tudor lo fanno giocare, fatemi una domanda e datevi una risposta, come dice Marzullo. Ma allora, Gio, sai, sul fatto che Locatelli in una Juve ideale non sia titolare, io sono d'accordo, nel senso che Locatelli a me piace e soprattutto è cresciuto tantissimo, soprattutto l'anno scorso, forse nell'anno più difficile della Juve. Se devo pensare a una Juve futura, futuribile, forte, con Locatelli titolare, ecco, allora per me Locatelli sarebbe una prima buona riserva di un centrocampista, di un regista forse un pochino più dinamico. Ribadisco che a oggi lo vedo molto più titolare rispetto a un anno fa, perché la crescita che ha avuto quest'anno è stata veramente molto 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 importante. Buongiorno Claudio da San Severo, ciao Claudio, nulla da dire sulla partita, bella partita, l'unica nota negativa è Dusan, sempre forza Juve. Vedi, siete in tanti che la vedete più o meno come me, cioè il fatto che Vlahovic sembra davvero un po' tanto fuori progetto, diventa complicato vederlo anche proprio lottare, come io dico spesso che lotta contro i fantasmi, no? Quindi insomma diventa difficile. Leggo ancora un messaggio, poi andiamo con il notiziario sportivo. Paolo D'Ancona, saluti e un abbraccio a te Paolo, se torna Caballa pieno regime secondo me dietro siamo a posto, spero, dice, perché effettivamente già Motta l'anno scorso, quando si era fatto male Bremer, già si parlava della Juve che doveva intervenire a gennaio con un centrale difensivo, e Motta aveva detto guardate che c'è anche Cabal che può fare tranquillamente il centrale, quindi se Cabal viene recuperato come vice Cambiaso o eventualmente anche addirittura vice Kelly, se dovesse essere quello il suo ruolo, in questo momento ragazzi non siamo messi male, e ribadisco quello che dico da un po': gli 11 titolari, quelli che abbiamo visto ieri, sono una ottima formazione, non eccellente, non superlativa, non meravigliosa, ma una buonissima, se non vogliamo dire ottima, una buonissima formazione che potrà dare anche qualche soddisfazione nell'arco dell'anno.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Eccoci dunque in onda a Cose di Calcio insieme fino alle 14 con Dario Ghiringhedi nelle vesti oggi di Paolo Rossi e nei prossimi giorni poi del direttore Antonio Paolino. Allora, visto che abbiamo risolto un piccolo problema tecnico che avevamo, andiamo a riascoltare un altro audio, Luca, per cortesia, grazie.
Buongiorno, Luca da Torino, ma forse non ci siamo capiti. Io non dico che Locatelli è un giocatore scarso, ma come si formano le squadre, e sapete benissimo che la dorsale deve essere la dorsale importante. Dal portiere al centrale, al centrocampista, alla punta, si formano l'ossatura della squadra. E quindi sicuramente è un buon giocatore Locatelli, ma noi non abbiamo bisogno di un buon giocatore, abbiamo bisogno di un ottimo, eccellente giocatore al centrocampo.
Luca, guarda, sono talmente d'accordo con te che poco fa ho detto esattamente questa cosa qui, cioè Locatelli è un buonissimo giocatore e che è cresciuto tantissimo e che oggi vedo molto più titolare rispetto all'anno scorso, ma anche perché si è guadagnato i galloni del titolare rispetto ai vari Commeners che abbiamo visto fare male, Douglas Luiz che abbiamo visto fare male, eccetera eccetera. Ma concordo con te che in un'ipotetica Juve che mi immagino molto più forte, molto più vincente, Locatelli non dovrebbe essere il titolare. E c'è Gino che manda un messaggio molto simile a quello che stiamo dicendo. Locatelli è stato sorprendente ieri, comunque resta sempre un bradipo, quindi positività nella partita di ieri, ma analisi in generale su Locatelli che rimane comunque quella. Se volessimo fare un salto di qualità a centrocampo, lui non può partire titolare. Guarda, stiamo dicendo praticamente tutti la stessa cosa, forse con parole diverse, come inevitabile che sia. David lo vedo comunque troppo solo e preferirei un centrocampo alla Højlund invece di Kolomoni, ci dice Gino. Ma non lo so, Gino, perché Højlund è di nuovo un attaccante, la punta vera, no? E praticamente se prendi Højlund ricopi Vlahovic in qualche modo. Credo che in questo momento la Juve voglia provare qualcosa di diverso, soprattutto per il gioco di Tudor, che abbiamo visto ieri grazie al lavoro di Jonathan David, ma l'anno scorso lo faceva benissimo anche Kolomoni. Siamo arrivati a fare tante conclusioni in porta anche con altri giocatori che non siano l'attaccante stesso, perché ci ha provato Indiz, ci ha provato due volte Thuram, ci ha provato due volte tra l'altro segnando anche Cambiaso, ci ha provato una volta con Seisao, insomma è un tipo di gioco diverso. Gerardo dice: mi arrendo, pesano i 12 milioni, non il calciatore, quanti hanno gioito e saltato sul carro dei vincitori a Roma in finale di Coppa Italia, buona giornata. Non è questione di salire sul carro di Roma, Gerardo, perché io ribadisco che, a parte che sono passati 2 anni e nel frattempo l'involuzione di Vlahovic dell'anno scorso lo abbiamo visto, non pesano i 12 milioni, perché se Vlahovic facesse i gol che deve fare, l'anno scorso se ne è mangiati una carrettata imbarazzante, io gliene darei anche 25 milioni, non ho mai citato i 12 milioni, ho parlato di un calciatore che in questo momento nella Juve è fuori contesto, lui non sta più bene alla Juve e lo si vede ogni volta che entra in campo, ma lo si vede proprio dalla faccia, dalle espressioni, dal modo che ha di dialogare anche con i compagni. E poi lui se va al Milan, ma io sono sicuro che ricomincia a fare gol, ma quando è arrivato Vlahovic era fortissimo anche alla Juve, lui in questo momento alla Juve è fuori contesto, questa è la condizione. E i 12 milioni io oggi non li ho citati, Gerardo, non ne ho assolutamente parlato. Ascoltiamo un altro vocale, Luca.
Ferrara. Beh, dalla partita di ieri ci sono stati molti spunti positivi, qualcuno negativo, alcuni giocatori che secondo me ormai, non dico che sono fuori dal progetto, beh, Vlahovic è qualcosa di osceno e non voglio usare altri epiteti perché potrei usare dei molto più gravi. Questo sta tirando indietro perché vuole andarsene a zero, vuole già andarsene adesso, è già d'accordo con il Milan e questa è una cosa scorretta, che più scorretta secondo me non si può. È veramente un giocatore osceno, anche proprio a livello professionale e offensivo, vederlo con la maglia della Juventus. A parte questo, mi sono piaciuti un po' tutti, anche Locatelli, che si è molto criticato, però io vi ammiro tantissimo che ci date tanta speranza per acquisti, ma qui non c'è un euro. Io ragazzi dobbiamo fare le notte ai fichi secchi ed è veramente difficile. Con Molli si è trovato un'eredità di quei due sciagurati dell'anno scorso tra l'inventa giocatori, il direttore sportivo e il professore, lasciamo perdere. Forza Juve sempre, speriamo bene. Ciao.
Ciao, sì, un messaggio, ci sono tante cose in questo messaggio, no? Allora, partiamo, beh, Vlahovic, insomma, abbiamo già detto e tanto si dice sempre su di lui. Sulla questione del mercato, sai, purtroppo noi non è che vediamo speranze, noi vi raccontiamo quelle che sono le voci, quelle che ci arrivano, quello che possiamo sapere, che filtra magari, no? Magari da alcune indiscrezioni, da voci, eccetera. Il mercato è molto complicato, tant'è che lo avete visto, la Juve ogni acquisto lo ha fatto solo in funzione di un'uscita, ogni. Il momento uno ne abbiamo preso, che è stato João Mario, che è arrivato al posto di Alberto Costa. E tra l'altro João Mario, ieri, non l'ho citato in apertura, molto positivo secondo me, considerando che era la prima vera partita, considerando appunto che insomma quella partita con la Reggiana lasciava un po' il tempo che trovava, ma ieri contro un avversario di spessore, perché ragazzi, il Borussia Dortmund in Germania è una delle squadre più forti e che tra l'altro domenica sarà già impegnata nella Coppa di Germania. Noi iniziamo fra due settimane, ma loro hanno già la Coppa la prossima settimana, quindi forse sono anche un pochino più avanti con noi nella preparazione. È tornato con Seisau, di fatto è stato confermato con Seisau, è arrivato Jonathan David sapendo fondamentalmente che, a prescindere, era forse l'unico ruolo dove bisognava investire qualcuno in più, perché l'anno scorso abbiamo visto che con il solo Vlahovic non si andava da nessuna parte, quindi era l'unico ruolo dove bisognava non sostituire un giocatore ma aggiungere un giocatore. E infatti si sta aspettando arrivare a Colomoni, quasi, no, ad aspettare che Vlahovic se ne vada, perché senza l'uscita di Vlahovic diventa complicato. Poi c'è la questione delle liste, scriveva l'ascoltatore prima, no? I giocatori possono essere al massimo 25 che si possono inserire nelle liste, poi c'è il problema della Champions, poi quella è anche una questione diversa, per cui non è che possiamo fare una rosa di 35 giocatori come abbiamo adesso o quasi, considerando che ci sono i next gen da far maturare, insomma ci sono tanti discorsi da fare. È un po' un peccato, perché poi quando uno, cioè, ci si affeziona il giocatore, a me per esempio è spiaciuto che Weah sia andato via, però mi rendo conto che a quel punto, su quella fascia lì, hai João Mario, hai, come dicevo prima, potresti recuperare Kalulu, al momento hai ancora Nico Gonzalez, hai un ipotetico Sancho, anche se avete sentito da ieri, no, c'è molto forte l'interesse, c'è l'inserimento della Roma su Sancho. La Juve sono due settimane che di Sancho praticamente non parla più, perché si sta concentrando su Colomoni. È un mercato complicato, e per quello che vi dicevo in apertura, io apprezzo molto Tudor sul come sta cercando di valorizzare tutti i giocatori che ha a disposizione, perché qualora rimanessero questi, lui deve sapere di poter contare sul massimo contributo possibile che questi calciatori gli possono dare. Un altro vocale, Luca, poi magari andiamo dal nostro ospite.
Buongiorno Dario, Cristiano, ciao, piacere Cristiano. Trovarti a Cose di Calcio. Capita raramente, ma appunto anche in supplenza,
l'estate,
immagino.
L'estate sempre.
E come non dovevamo deprimerci troppo dopo il pareggio con la Reggiana, nemmeno dobbiamo esaltarci troppo per la vittoria in terra tedesca, anche sicuramente un 2-1 in casa del Borussia Dortmund fa sicuramente piacere, e darei una possibilità a Cop Miners quest'anno, e vediamo se riusciamo a recuperarlo. Mi auguro davvero che arrivi Colomoni per completare il reparto d'attacco, e spero che Tudor mostri più flessibilità nei vari schieramenti. Però mi piace questo inizio, abbastanza promettente lo definirei. Ciao, buona giornata.
Ciao Cristiano, guarda, sì, confermo tutto quello che hai detto, inizio diciamo promettente, mi è piaciuta, l'abbiamo detto, no, la Juve di ieri. Sono d'accordo con te nel non esagerare, nel deprimersi dopo il pareggio con la Reggiana, e neanche nell'esaltarsi dopo questa vittoria. Ti dico la verità, preferisco che sia andata così, no? Cioè il 2-2 con la Reggiana magari ha fatto drizzare un po' più le antenne, il 2-1 di ieri fa sperare magari un pochino di più. E Tudor aveva forse messo un po' le mani avanti dicendo non mi dispererei se anche il risultato di domani non fosse positivo, queste erano le parole di sabato, invece il risultato è stato positivo e secondo me la prestazione anche. Andiamo a sentire però cosa ne pensa il nostro primo ospite di oggi, Marco Edoardo Sanfelici. Ciao Marco, ben ritrovato, mi fa tanto piacere ritrovarti, è un po' che non ci sentiamo personalmente io e te, ma è veramente un gran piacere.
La cosa è reciproca, Dario, ritrovati, così anche ricordare dei momenti simpatici e belli, quando magari c'era una Juve un po' più vincente.
Nella speranza di rivederla il prima possibile, no Marco? Perché poi il tifoso vuole quello e si fa un po' trascinare quando sente il direttore sportivo, scusami, il direttore generale piuttosto che l'allenatore dire vogliamo tornare a vincere il prima possibile. Anche Modestò si è sbilanciato, no, su quello. La Juve è una squadra che deve puntare alla vittoria.
Ma certamente quello che noi abbiamo visto ieri rispecchia un po' questa, questo auspicio, ecco, diciamo così. Cioè, in effetti Tudor sta lavorando per costruire una squadra credibile, che abbia evidentemente un contenuto generale di buon livello. È chiaro che in rosa non ci sono fuori classe, non ci sono grandissimi campioni, ma è anche vero che se ci si organizza bene si possono ottenere dei buoni risultati. È quello che io ho visto ieri, insomma, l'azione del secondo gol non è un'azione così del tutto casuale che è venuta fuori come il coniglio dal cilindro, insomma. È João Mario che attacca lo spazio in mezzo al campo. Certamente è una direttiva da parte di Tudor. Poi il resto, sai, quando le cose vengono bene finisce in gloria, ma comunque sia, anche, diciamo così, la presenza di un centravanti di manovra, come io l'ho chiamato nelle mie pagelle, era un po' di tempo che non si vedevano centravanti di questo genere. Cioè, centravanti che non è lì solo unicamente per una questione di gol, no, tipo il tiraccio, quella ciofeca che ha fatto Vlahovic da 30 metri alla fine della partita, ma è lì per giocare con la squadra. E quindi in quel modo aver aperto per esempio a Indiz, voglio dire che i due dialogano, ed è tanta roba, soprattutto se consideriamo che non siamo ancora per agosto, che manca ancora una decina di giorni grosso modo per partire il campionato. Cioè si vede finalmente dopo tanto tempo che in campo ci sono le risultanti di un lavoro, e di un lavoro a fondo, approfondito a livello di allenamento. Ecco, questo è quello che personalmente mi fa ben sperare. Detto questo, è chiaro che c'è ancora tanto da fare, siamo proprio agli inizi e tutto questo. Però se il buongiorno si vede dal mattino, come dice il proverbio, speriamo bene.
Certo, cioè, senti, c'è, oggi l'argomento, evidentemente prendendo spunto dalla partita di ieri, no? Si sta focalizzando molto su Locatelli, perché Locatelli è un giocatore che non ruba l'occhio, come si dice in gergo, no? Però secondo me ha fatto una crescita veramente importante rispetto all'anno scorso. Ieri ha disputato una buonissima partita e alcuni messaggi li abbiamo già letti e ascoltati, ne sto leggendo altri che stanno arrivando adesso proprio mentre parlavi tu. Cosa dobbiamo aspettarci dal Locatelli di quest'anno, no? Perché è cambiato l'allenatore, ma la continuità in campo continua ad averla, e in questo momento viene da dire per fortuna, ma anche perché forse non ci sono delle alternative vere, però sembra che sia maturato tanto questo ragazzo.
Ma dunque, allora, sgombriamo subito il campo da cose così da pressapochismo.
Sì.
Locatelli da 3 anni è il giocatore che in Serie A realizza e porta a realizzazione il più alto numero di passaggi. Questi, no, questi sono dati effettivi, cioè non sono opinioni sul giocatore. Ieri, grazie tra l'altro a David che aveva aperto un'autostrada in mezzo alla difesa, quindi anche il movimento senza palla è importante. Va bene, Locatelli ha dato una palla da buttare dentro, naturalmente là mi pare che non so se sia stato, non mi ricordo bene l'azione, ma comunque non ho capito chi è che in quel momento si sia un po' incespicato, eccetera.
Credo Turam, Marco, credo Turam.
Turam, esattamente, per cui, ma era una palla dritto per dritto per andare in porta. Cioè, io in giro non ne vedo poi molti che abbiano questo tipo di livello di fosforo. Poi è evidente, gioca lento, non è estremamente visibile, hai perfettamente ragione quando dice non ruba l'occhio. Ma è tanto concreto. Ieri ho visto fare un lancio su Francisco Conceição ad aprire da 50 metri, cioè dal fondo, dal laterale, dal fondo laterale a fondo laterale. Quindi sono certamente situazioni in cui lui ormai è abbastanza nozze. È chiaro che non è un regista di vocazione, è un regista di adattamento. È stato Allegri che a un certo punto l'ha messo lì perché aveva bisogno di qualcuno che facesse gioco, e siccome qualche juventino era contento, strafelice per il cambio Pjanic-Arthur, E la realtà è che meno male avevamo Locatelli, insomma, sì. Questa è la situazione. Ecco, sì. Quindi, però Dario, io volevo, ho visto una cosa ieri che mi ha colpito,
sì,
in proiezione. Gli ultimi minuti, quando è entrato Azic, a differenza di Thiago Motta, che lo faceva giocare e poi si è infortunato, eccetera, ma ha incominciato soprattutto nel precampionato a farlo giocare da trequartista,
sì,
e quindi a ridosso delle punte, eccetera. Ieri sera Azic è partito da dietro, cioè praticamente a fare il gioco di Locatelli. Mm-hmm. E siccome questo ragazzo ha i piedi molto buoni, potrebbe essere una soluzione alternativa a Locatelli, bypassando il problema Douglas Luiz, che ieri tra l'altro è stato messo molto alto, ha avuto, sì, anche un'occasione per dimostrare che i piedi sono discreti, ma ha pensato bene, insomma, di andarsi ad infilare nelle maglie della difesa del Borussia. Cioè, questo tipo di aspetto di utilizzo di Azic può diventare qualcosa di importante, anche in relazione al passaggio a tre in centrocampo, con una difesa a quattro, laddove probabilmente potremmo avere, speriamo che Colomboni resti da noi o ritorni da noi, insomma, poter avere anche la possibilità di giocare con due punti.
Certo.
Cioè, questo è il quadro che, insomma, mi sono un po' fatto ieri da questo tipo di mossa, che sembra apparentemente insignificante, ma che potrebbe avere anche degli sviluppi futuri.
Ecco, quindi non sto a chiederti se saresti per il prestito di Azic o per tenerlo in rosa, perché direi che la tua analisi propende più per la seconda opportunità.
Assolutamente sì, cioè per un giocatore importante, secondo me, anche in prospettiva.
Senti, hai citato Douglas Luiz, no? L'ha citato anche Tudor ieri sera, nella dimostrazione del fatto che lui comunque, se rimane, ovviamente lui una posizione, c'è un'idea per Douglas Luiz, ce l'ha ed è giusto che sia così. Ti leggo il messaggio di Marco da Roma che arriva proprio qua, dice: la Juve di ieri sera mi è piaciuta, penso che non fosse possibile fare acquisti perché non convenienti, potrebbe andare bene anche questa rosa, bisogna assolutamente riuscire a far giocare Douglas Luiz, è il giocatore più tecnico che abbiamo, non è possibile che sia quello che non abbiamo visto l'anno scorso. Non servono i fenomeni, non ce li possiamo permettere, però buoni giocatori, corsa, gruppo compatto e maglietta sudata. Questo è il messaggio di Marco, che è un pochino quello che secondo me sta cercando di fare il mister in questo momento, che è quello che bisogna fare con questo tipo di rosa, probabilmente, Marco.
Sì, assolutamente d'accordo, ma infatti Tudor è stato molto coerente quando in intervista ha detto: per me Douglas Luiz se resta gioca alto, gioca trequartista. Ecco che allora si capisce perché Azzi giocava basso, insomma, no? Quindi lui lo vede là, a differenza di tutti coloro che hanno cercato di dargli le chiavi del centrocampo e abbiamo visto i risultati. Secondo me è un giocatore da un tocco, due tocchi massimo, e aprire evidentemente le corsie un po' alla maniera di Ildiz ieri con Cambiaso. Sì. Ecco, sì. Più o meno la caratteristica secondo me è quella.
Senti, Luigi da Filadelfia ci dice: la legge Bosman ha rovinato il calcio, è stata l'inizio della fine, adesso i club sono in mano ai procuratori che pensano solo a muovere i loro assistiti per poter guadagnare più commissioni, quei quattrini poi non vengono reinvestiti nel calcio, inoltre da quando ci sono Gravina e i suoi compagni di merenda andremo sempre più alla deriva, dovrebbero prendere delle organizzazioni sportive statunitensi, siamo indietro anni luce. Questo è Luigi che, parlando da Filadelfia, ha ovviamente argomenti per citare le organizzazioni sportive statunitensi, a parte poi le polemiche su Gravina eccetera. Effettivamente legge Bosman ha dato, cioè da lì un po' iniziato effettivamente il declino del calcio italiano, Marco.
Ma dunque, allora, io personalmente non ce l'ho molto con la legge Bosman. Mi sentite?
Sì
benissimo. Secondo me non è il problema la legge Bosman, il problema è la degenerazione dei procuratori. Allora, per fare il procuratore ti devi laureare, devi passare degli stage particolari, devi avere evidentemente una preparazione tale per cui non sei in discussione.
Certo.
Nello stesso tempo, evidentemente è una questione che devono vedere gli organi internazionali del calcio, si deve dare un tetto alle commissioni dei procuratori.
perché noi abbiamo visto, Dario, le mamme, i fratelli, gli amici, il gruppo, tutta questa roba qui a fare il procuratore, ma non certo. esiste. Ma insomma, certo. c'è un albo per gli avvocati, un albo per i giornalisti, un albo per i medici, e non ci deve essere un albo di alta specializzazione da parte di coloro che ricevono procure da parte dei calciatori. È assurdo. Detto sì. questo, evidentemente già questo, a mio avviso, mette un certo ordine, una certa preparazione, una certa qualificazione. E dopodiché è chiaro che, insomma, la legge Bosman ha introdotto una serie di, come dire, di variabili che prima non c'erano. Però attenzione, è anche vero che se noi pensiamo a quello che è stato il calcio, adesso parliamoci chiaro, negli anni 70, quando a Torino c'era la Juventus e a Torino c'era il Torino, va bene, ma io adesso onestamente, probabilmente nella Juve non era questo il problema, ma mi pongo il problema. Con le regole attuali, quante volte, quanti anni Graziani, Pulici, Claudio Sala, Pecci e tutta questa gente avrebbero giocato nel Torino? Perché certamente sarebbero andati al Real Madrid, al Manchester United, eccetera, eccetera. Non mi vengono a parlare del fatto che io sono una bandiera, ma allora eri costretto a fare la bandiera. Parliamoci chiaro, perché eri una proprietà della società. E guarda che gente come Marocchino, tanto per dirtene una, nel momento in cui Boniperti ha voluto punirlo perché era disciplinato, eccetera, eccetera, ha deciso di mandarlo all'Avellino. Punto. Domenico Marocchino è partito e gli ha detto, ma presidente, un po' più vicino. Questa è la verità, Per cui l'ha mandato un po' più vicino. Ma ti rendi conto? Cioè, allora era così. Siamo passati evidentemente da un estremo ad un altro. Ma ripeto, per me la degenerazione è derivata dal fatto che tutti possono fare i procuratori. Cioè, no, non è così.
Chiederemo a Domenico conferma, e sai che Domenico è un grande amico di Radio Bianconera, anche del nostro direttore, quindi...
Ma te lo confermerà, te lo confermerà.
Senti, invece ti chiedo ancora un'ultimissima cosa, perché poi ti devo già salutare. C'è un altro giocatore ieri che ha giocato, che è diciamo oggetto di voci di mercato in uscita, che è Fabio Miretti. Tu da che parte stai su Miretti, Marco? Perché è un altro giocatore che divide, no? Ci sono alcuni tifosi che non lo venderebbero mai, men che meno al Napoli chiaramente, altri che dicono che per tenere Miretti in rosa tanto vale venderlo e provare a prendere quei soldi per arrivare a qualcun altro. Il problema che ho io, cioè che secondo me ha la Juve in questo momento, è che il qualcun altro in questo momento, i nomi che girano, non è che siano proprio quelli che ti fanno fare il salto di qualità, no? Per cui secondo me un po' di rallentamento sul mercato c'è anche per quello. Non c'è il giocatore che ti dice, ah, finalmente ho preso tizio.
Cioè, sì, ma guarda, sottoscrivo subito, la tua è un'analisi perfetta, perché sono anni che in pratica il grande fuoriclasse, il campione che fa la differenza, non c'è più. Ne abbiamo avuto uno 33-34 anni come Cristiano Ronaldo, ma poi è finita. Se andiamo a vedere, il Milan è andato ad acquistare un giocatore ormai lesso, 39 anni, Modric non si discute, ma che tipo di garanzia potrebbe dare? Certo. È tutto da scoprire. Allora, Fabio Miretti, tra l'altro, mi pare che rientrasse anche un pochettino nel giro della nazionale, quindi è un giocatore affidabile. Detto questo, certamente non sarà mai un fuoriclasse. Però dobbiamo anche pensare una cosa, che le squadre che si fanno rispettare sono anche squadre che durante il periodo della partita, avendo 5 sostituzioni, quando l'allenatore si gira guardandosi dietro, deve avere anche qualcuno di una certa affidabilità.
Certo.
Perché in questi ultimi anni tu sai perfettamente che insomma dietro chi c'era? Nessuno, c'era Carlin Pinzoglio che faceva il tifo. Cioè, questo è il fatto, no? Quindi Miretti è un giocatore che all'interno di una rosa di una squadra, direi, di buona classifica, di vertice, cose di questo genere, può dare il suo contributo. È evidente che non gli devi buttare addosso la croce, certo. no? Di caricarsi la squadra sulle spalle, perché non è francamente in grado di farlo. Ma ieri, per esempio, 2 o 3 palle giocate bene, insomma, ma tecnicamente non è malvagio. deve crescere anche lui come tanti altri. Io lo terrei proprio per questo. Poi, detto fra di noi, a quelli là non si dà nulla, ok? Cioè, mi pare che il messaggio sia forte e chiaro. Teniamoci bene. Cioè, voglio dire, ma insomma, aspettiamo ancora di poter giocare una partita rinviata per sole, aspettiamo che qualcuno prenda un aereo per venire a Torino, aspettiamo tante cose da quelli là. Insomma, gli diamo anche i giocatori. Insomma, a meno che... Poi Dario, a meno che dice, senti, guarda, lo vuoi Miretti, fa 50 milioni.
Vabbè, certo, allora, no, certo, chiaramente, a quel punto ci sta e ci fanno anche comodo. Marco, ti devo salutare, siamo con notizie che incombe, grazie mille per questa bella chiacchierata come sempre, ci sentiamo spero molto presto.
Benissimo Dario, buon lavoro, buon proseguimento a te, grazie dell'opportunità.
Cose di calcio.
Le 13 e 7 minuti, iniziamo questa seconda ora insieme di Cose di Calcio, sempre con Dario Ghiringhelli nelle veci di Paolo Rossi, faccio il supplente da buon prof anche in estate, ci vediamo tutti i giorni questa settimana, anche poi al posto del direttore da domani fino a giovedì, poi venerdì, insomma, essendo Ferragosto ci sarà una programmazione alternativa. Riparto dal messaggio che avete sentito adesso tra il notiziario e la ripresa, diciamo, della diretta, perché di fatto il nostro ascoltatore, che mi sembra che non abbia detto il nome, ha confermato di fatto quello che diceva Tudor già alla fine della stagione scorsa, no? Cioè che con 2-3 innesti di un certo tipo questa formazione ha già una base, la famosa base di cui parlava anche Giorgio Chiellini, piuttosto valida e importante. Credo che questo sia verissimo, soprattutto se le risposte che Tudor ha avuto e ha sul campo sono quelle di ieri sera, di ieri pomeriggio, insomma, chiamatela come volete. La Juve a me è piaciuta, dai messaggi che stanno arrivando tendenzialmente direi che è piaciuta anche ad altri. C'è un altro giocatore di cui non abbiamo ancora parlato, magari poi ne parliamo anche con il nostro prossimo ospite, che è Rugani, che è un giocatore che è un altro giocatore molto divisivo di quelli nella rosa della Juventus, è un altro di quei giocatori che, se io devo pensare ad avere titolare nell'11 di partenza della Juve, dico di no, ma è uno di quei giocatori che, se penso ad averlo come riserva, dico assolutamente sì. Perché è affidabile, ha esperienza, conosce l'ambiente, sta in panchina senza pestare i piedi e quando lo chiami a giocare fa sempre il suo. Ieri è stato non so dire se goffo o sfortunato, insomma, il gol della Juve, insomma, del Borussia Dortmund, scusatemi, il 2-1 arriva dalle sue parti, no? Però c'è stato anche una componente abbastanza fortuita nel controllo di palla dell'attaccante del Borussia, che si ritrova praticamente la palla sui piedi e riesce a scaraventarla alle spalle di Pinsoglio. Però comunque Rugani ha fatto, secondo me, il suo, l'ha fatto anche bene, come lo ha più o meno sempre fatto. Ribadisco, non è un titolare, ma come prima riserva per far rifiatare qualcuno ogni tanto, per sostituire in caso di somma di ammonizioni, e sappiamo che i centrali sono spesso soggetti ai cartellini gialli, nel caso di rotazioni, magari anche prima della famosa partita importante o di cartello di campionato o di valore particolare della Champions League, secondo me è uno che può tranquillamente rientrare nelle rotazioni. E ribadisco che recuperando al 100% Bremer e Gatti, con il braccetto di sinistra che almeno nelle intenzioni di Tudor sembra dover essere Lloyd Kelly, si recupera anche Kalulu come alternativa sulla destra, quindi Rugani e a quel punto forse Cabal diventerebbero ancora più utili nelle rotazioni dei centrali difensivi. Vado a leggere ancora qualche messaggio che è arrivato nel frattempo. Egregio Dario, tutti quelli che criticano non solo Locatelli ma anche Rugani, guarda, neanche a farlo apposta, e specialmente Miretti, di calcio sono poco competenti. Avete visto quel passaggio in verticale che ha mandato in porta il giocatore, di cui poi il tiro finto in braccio al portiere avversario? Sì, c'è stata una bellissima azione che tra l'altro ha riproposto anche Dazon sia ieri sera che stamattina come Tudor Ball addirittura. Un'azione che parte da Cobb Mainers da dietro, con Vlahovic che viene incontro, scarica per Miretti che scarica Diallo, Diallo la passa in mezzo a Douglas Luiz e Douglas Luiz lo manda a Diallo in porta, e poi Diallo, insomma, dal limite dell'area tira male, ma poi credo che Diallo sia anche mancino, lui tira di destra, quindi poi la conclusione sicuramente non è degna dell'azione, però il lancio di Miretti sulla corsa proprio di Diallo è veramente, veramente di qualità. Insomma, il giocatore è un buon giocatore, vale il discorso che non me lo aspetto titolare alla Juve, ma neanche al Napoli. Se dovesse andare al Napoli, non credo che Miretti sarebbe titolare nel centrocampo abbastanza importante, diciamo così, del Napoli di questo momento. Però è sicuramente un giocatore che potrebbe fare comodo. Salve a tutti, vorrei dire a tutti gli anti-Locatelli che la Juventus di Lippi ha vinto anche con i cosiddetti operai, e comunque Locatelli non è un operaio, ha tecnica, ricorda Demetrio Albertini. Servono veri uomini, juventinità, italianità, basta spese folli. Nella finale di Champions contro l'Ajax, Torricelli risultò tra i migliori in campo, arrivando, aggiungo io, non mi ricordo se dalla CND o dalla Serie C o addirittura dal campionato nazionale dilettanti, un po' come Gatti, no? Che però Gatti ha fatto il salto anche in B prima. Fino alla fine, questo è Enrico da Treviso, e hai ragione Enrico, io poi su questa cosa sono molto d'accordo, nel senso che le squadre si fanno di campioni e di gregari, no? Quelli che tu hai chiamato operai, quelli che nel gergo ciclistico vengono chiamati gregari, quelli che tirano la volata a chi deve lanciarsi poi verso il traguardo. E c'è sempre quel mix dove poi, tra l'altro, i gregari di turno, quando poi giocano vicino a giocatori di un certo tipo, aumentano le loro prestazioni. Qualcuno prima faceva l'esempio di come Kelly vicino a Bremer sicuramente ha giocato meglio e probabilmente giocherà meglio, così come si parlava di Locatelli quando ha giocato quelle poche partite vicino a Pogba. Insomma, avere di fianco un giocatore di un certo spessore fa sicuramente crescere anche chi è magari un pochino più indietro, anche banalmente a livello di personalità. Quindi credo che ci possa essere tanto. Il paragone con Albertini, non te lo so dire Enrico, non lo vedo tantissimo, perché non lo so, forse tutto sommato ci sta, diciamo che non ci avevo mai pensato, ci devo ragionare un secondo, di primo acchito ti direi di no, però già adesso che mi sto visionando un pochino l'Albertini dell'ultimo periodo, quello che ricordo, effettivamente ci potrebbe effettivamente stare. E Gino dice ancora, purtroppo Locatelli è estremamente lento, questo è vero, facilmente attaccabile, ieri ho avvertito per fortuna che gli è stato richiesto di dar via la palla di prima. Hai ragione Gino, si sentivano molto bene le urla di Tudor ieri, alcune indicazioni si sono sentite in maniera importante anche da bordo campo, quindi penso che sia molto utile il fatto che Locatelli giochi di prima, e ieri effettivamente lo ha fatto un po' di più. Un messaggio che non è ascoltato, che non è firmato, scusate, mi dice: Coop diventerà un valore, ma il gruppo squadra dovrà sopportarlo e supportarlo. Sì, mi auguro più supportarlo che sopportarlo, ti dico la verità, perché ovviamente diventa importante la possibilità di andare ad aiutare un giocatore che evidentemente già l'anno scorso ci ha fatto vedere di essere in difficoltà. Chiedo a Manuel, che mi sembra che ci sia in regia, di contattare il nostro prossimo ospite. Ah, eccolo qua, vedo che in realtà è già pronto e disponibile, quindi andiamo a questo punto da Samuel Tafesse, che dovrebbe essere di rientro tra l'altro proprio da Dortmund, perché ho visto una tua foto ieri nella sezione stampa dello stadio. Ciao Samuel, ben trovato.
Ciao Dario, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Dicevo, ieri tu hai visto la partita dal vivo, hai vissuto da vicino anche il ritiro della Juve a Orzegenaurach, giusto?
No, il ritiro l'ho visto, però ero alla partita.
Alla partita.
Ho fatto solamente la partita di...
Ah, ok, scusami, avevo capito fosse anche il ritiro. Beh, però diciamo che hai visto la parte interessante, forse, no? Di questa, cioè che più o meno è la chiusura di questo ritiro. E allora, visto che penso che tu sia uno dei pochi, non credo che nessuno dei nostri amici da casa possa averla vista di persona a Dortmund, cosa hai visto dal vivo che può esserci magari sfuggito vedendo la partita in televisione? Io sai che sono abbonato allo stadio e dico da sempre che vedere la partita allo stadio è un'altra cosa, ovviamente per chi ha la possibilità di farlo, per cui magari tu hai visto anche qualcosa di più rispetto a quello che possiamo aver visto noi.
Ma guarda, non so se posso vantarmi del fatto di aver visto qualcosa di più, ma posso sicuramente dire di aver visto una squadra molto motivata fin dall'inizio, fin da quando sono arrivati col Pullman, volevano far bene, mi ha sorpreso. Io non pensavo, se devo essere onesto, che potesse finire così, non tanto per il risultato, ma proprio per l'atteggiamento che ha avuto la squadra. mi permetto però di fare una battuta. Ieri, come sai, ero anche in collegamento anche con voi, sì, e quindi sentivo i messaggi degli ascoltatori che faticavano a vedere la partita su DAZN, quindi mi sa che in più di quelli da casa ho visto le azioni di gioco.
Hai visto la partita?
Ho visto la partita, no. Esatto. No, mi permetto di fare questa battuta, ma la faccio in seguito ai commenti ricevuti.
Per un paio di volte anche a me è capitato che mi ha buttato fuori, non ho capito bene perché, però poi insomma, tutto sommato sono state difficoltà tecniche, diciamo irrisorie rispetto a quelle che c'erano all'inizio. Ogni tanto saltava il collegamento, però poi si rientrava abbastanza in fretta. Ecco, ti chiedo una cosa, no? Tu che puoi averlo visto meglio di noi, perché prima dicevo, si sentiva molto bene anche da bordo campo la voce di Igor Tudor. L'atteggiamento del mister in panchina, io me lo immagino molto simile a quello che abbiamo visto, no, nel finale di campionato, però da quando si vedeva, insomma, quelle poche volte che l'abbiamo visto inquadrato, molto partecipe comunque alla partita, no? Molto dentro il campo.
Sì, concordo, questo perché questa è la sua Juve. Mentre l'anno scorso, nella parte finale dell'anno scorso, era chiamato a cercare di risolvere una problematica, insomma, chiudere la stagione. Questa invece è una Juve sua e lui la sente particolarmente, sa che deve costruire, sta costruendo qualcosa di suo e quindi ha proprio una carica massima di far vedere che questo posto lui se lo merita, che è capitato per caso, perché diciamocelo, lo sappiamo tutti, è un posto che Tudor si è ritrovato per caso, lui non se lo sarebbe mai aspettato e vuole dimostrarlo a tutti che lui se lo merita e che non è quell'allenatore, il classico allenatore da chiamata in corsa, perché poi comunque Tudor ha anche questa nomea, no? Dell'allenatore bravo a subentrare. E quindi questa è la sua occasione, forse è la sua occasione della vita e quindi ci tiene in un club che ama e che lo ha amato e quindi sa che è un qualcosa di troppo grande che lui ama particolarmente, quindi ci tiene più di tutti a fare bene e a dimostrare che lui è al posto giusto nel momento giusto.
Senti, ieri Tudor ha fatto una cosa molto simile a quella che abbiamo visto già la settimana scorsa contro la Reggiana, ma con una ventina di minuti di ritardo, no? Cioè al 65esimo ha letteralmente cambiato squadra, cioè ha messo altri 11 giocatori, facendo fare una buona mezz'ora anche, diciamo, a quelle che in questo momento nella sua testa sono le seconde linee, chiamiamole così, che però hanno fatto vedere delle dinamiche di gioco, soprattutto in costruzione e in verticalizzazione, molto simili a quelle che avevamo visto comunque anche con, chiamiamola, la prima squadra. Quindi evidentemente cioè, ci sono dei dettami tattici importanti che anche, diciamo, le seconde linee stanno recependo, perché l'azione che descrivevamo prima, quella che ha portato poi a quel tiro un po' ciabattato di Thiago Diallo, è stata molto bella, costruita tutta in velocità, in verticale, in maniera simile, se vogliamo, a quella del gol del 2-0 di Cambiaso.
Sì, concordo. E ieri infatti avevamo visto, a un certo punto pensavamo che i cambi non arrivassero più, mentre noi nelle amichevoli siamo abituati alla classica girandola di cambi, invece ieri sono arrivati tardi e in realtà un motivo c'è, perché sta finendo il tempo delle prove, il campionato ormai alle porte e si stanno delineando ormai i cosiddetti ruoli di titolari e meno titolari, perché ormai parlare di panchinare titolari in un calcio di una partita veramente quasi ogni due giorni è paradossale, però la motivazione è questa qui. Sì, Tudor vuole costruire una squadra pronta a variare nei moduli e negli uomini. Abbiamo visto che comunque ormai il modulo di partenza prevedrà ad esempio l'attacco al momento in attesa di Colomani, una punta e i due fantasisti dietro. Ad oggi sono con Sestao e il Diz.
Ecco, senti, però la domanda a questo punto che mi viene da farti è questa, e me la sto facendo anch'io da un po', no? Torna Colomoni, supponiamo che torni Colomoni, che a oggi insomma sembra effettivamente la situazione più risolvibile, diciamo, delle dinamiche di mercato della Juventus in entrata, quantomeno di questo momento, E bisogna cambiare qualcosa, no? Perché è vero, come dicevi tu, ci sono comunque tante partite, quindi bisognerà darsi i cambi, però io non riesco a vedere proprio una staffetta pura con Omoni, Jonathan David, no? Per cui uno tra Ildiz e, penso a questo punto, esatto, forse più con Seisao, farà forse un po' più fatica a trovare spazio?
Io penso che sempre poi sulla carta, poi sappiamo tutti che sono le dinamiche della settimana che poi portano all'11 titolare. Però sulla, certo, carta io penso che in quel caso con Seisao sia quello che poi possa partire dalla panchina e che magari in centrocampo a dare più peso, se finalmente recupera, potrebbe essere Cobb Miners. Mm-hmm. Vedrei ad esempio un Cobb Miners che va a dare un po' più peso in centrocampo e Colomani che gioca al posto di con Seisao, che gioca anche in appoggio in avanti a David, che ieri ha fatto una buona prestazione, ma che però effettivamente lì da solo al momento è troppo isolato. E invece solo, avere l'appoggio di un giocatore come Colomani, che è anche molto veloce e dotato di tecnica e che sa tenere molto la palla e lascia salire la squadra, può essere sicuramente di grande aiuto.
Sì, sono due giocatori che potrebbero fare tanti scambi nel breve, no? In velocità, con tanta tecnica probabilmente da parte di tutti e due, un po' quello che possono fare anche chiaramente sia Ildiz che con Seisao, che quanto a tecnica penso che insomma non debbano imparare molto. Hai citato Cobb Miners, Samuel, credo che ultimamente, rispetto alla fine della stagione scorsa, dove ovviamente era tempestato e bombardato perché effettivamente aveva disputato una stagione molto negativa, stanno arrivando un po' di messaggi anche da parte dei nostri ascoltatori da casa di volergli dar fiducia, no? Cioè c'è tanta voglia, c'è tanta speranza, forse più che voglia, di vedere un Cobb Miners che sia quello che la Juve sognava più che quello che ha visto l'anno scorso.
Sì, c'è speranza e onestamente non c'è neanche alternativa, nel senso, perché ormai o lo recuperi, non è che puoi cederlo altro. L'investimento l'hai fatto, la stagione dell'anno scorso è andata come è andata, adesso è l'ora del riscatto per lui e per la Juve di dargli, non di dargli la possibilità, perché l'anno scorso era lata, anzi era lata anche più di quanto a volte se lo meritava,
troppo
forse.
Esatto.
È la cosiddetta stagione bonus che comunque tutti possono avere. Ricordiamoci che Rabiot lo abbiamo aspettato 2-3 anni e poi è diventato un giocatore imprescindibile, del quale ancora non mi spiego la gestione, cioè ovvero non mi spiego, in realtà me la spiego, del quale ancora non mi capacito della sua gestione. Quindi alcuni giocatori vengono e appena arrivati danno subito i loro contributi, altri vanno aspettati. Voglio sperare che anche per Cobb Miners sia solamente il caso di doverlo aspettare, perché ricordo sempre quando me lo chiedono che Cobb Miners anche al 60% di quello che abbiamo visto sarebbe veramente tanta roba in questa squadra.
Sì, un giocatore che potrebbe veramente dare una grossa mano. Senti, provo a farti la domanda al contrario rispetto a quello che ha fatto a chi ci ascolta, no? Cioè, stiamo parlando quasi solo delle cose belle che abbiamo visto ieri. Cosa, se c'è qualcosa e cosa eventualmente che non ti è piaciuto dalla partita che è passata vinta poi di fatto anche dalla Juve?
Ma guarda, mi è difficile trovare qualcosa di brutto ieri. E proprio devo trovare una nota appena stonata, ma con tutte le attenuanti del caso, magari da João Mario mi aspetto qualcosa di più, anche se è partito male, però piano piano poi la sua prestazione è migliorata, e con Seisao leggermente sottotono a mio modo di vedere, soprattutto all'inizio, ma quello secondo me è perché è un giocatore che quando non salta l'uomo e non risalta per la velocità, lo si nota leggermente meno. Mi è piaciuto molto David, e anche un piccolo appunto su Daniele Rugani vorrei farlo. Io ti ho fatto la domanda anche a Tudor, secondo me un giocatore che va assolutamente tenuto ieri, anche se nell'occasione del gol magari è stato un attimo colpevole, no, però diciamo è capitato dalla sua parte. Io penso che sia un giocatore che debba rientrare nella rosa della Juve. È stata tutto sommato una bella Juve, quella di ieri, mi è piaciuta, l'ho definita umile, operaia e concreta, ed è l'atteggiamento che deve avere la nostra rosa.
Sì, e credo che forse siano anche gli aggettivi che Tudor può portare, no, a questa Juve, nel senso, ricordando anche il Tudor calciatore, io me lo ricordo ancora anche in campo, figurati, quindi e io ricordo anche di un Tudor che in una partita, forse con Lippi allenatore, viene schierato attaccante perché aveva quella fisicità e quell'esplosività che io scherzavo un giorno con un mio compagno di scuola, dicevo guarda, secondo me lui potrebbe fare anche l'attaccante, lui mi ha quasi scoppiato a ridere in faccia, poi 3 giorni dopo viene schierato da Lippi titolare, forse una partita di Champions addirittura, e mi ha dovuto mandare un messaggio. Anzi, il giorno dopo a scuola mi dice: ci avevi ragione tu, ma lì quelle, sai, sono quelle.
Me lo ricordo benissimo, anche quella partita in cui lui fa quel famoso gol col Deportivo, lui
sì.
Va a giocare davanti. Lo schema era quello a un certo punto, quando la Juve non doveva recuperare il risultato, Tudor, in virtù della sua forza fisica, doveva salire in avanti e stare lì. Erano bei tempi, bei anni, sì. Eravamo tutti più giovani.
Decisamente, decisamente sì. Senti, adesso noi dicevamo fondamentalmente di Colomoni, no? Però ci sono tanti nomi, ogni giorno tra l'altro ne esce uno nuovo, tra l'altro Michele da Genova, prendo spunto da Michele da Genova, poi leggiamo bene il suo messaggio dopo, ma dice andiamoci a prendere Tonali, e Tonali è un altro dei nomi che ogni tanto viene fuori. Chi è dei nomi che stanno circolando intorno alla Juve, tolto Colomoni, che insomma... sembra fatto, ogni giorno sembra fatto, ma poi alla fine non arriva mai, quello che vorresti di più vedere alla Juventus, al di là delle reali poi fattibilità di mercato, ma che ti piacerebbe vedere di questi nomi che girano?
Ma di quelli che girano io sarei curioso, fermo restando che io Tonali lo reputo un sogno irrealizzabile,
sì,
in questo
sì,
momento
sì.
Poi da qua a dire non arriverà mai, dopo l'acquisto di Ronaldo io non dirò più che nessun giocatore arriverà
niente,
mai
certo.
Alla Juve. Detto questo, tra quelli che girano, però onestamente Sancho è quello che mi incuriosisce di più, mi piacerebbe di più vederlo.
E tra l'altro infatti ieri c'è, insomma, cioè adesso c'è un po' di preoccupazione noi tifosi della Juve, perché da ieri sera pare che si sia inserita anche la Roma su Sancho, anche perché è di nuovo una di quelle cose, dicevamo anche di Colomonino, aspetti aspetti aspetti, e poi però più il tempo passa più c'è il rischio che se si infila qualcuno, avvicinandosi alla fine del mercato, magari anche il giocatore che ti sta aspettando, se intravede una possibilità che comunque gli può piacere, magari l'accetta, insomma.
È il rischio del mercato, è così, bisogna essere bravi a stringere gli accordi col giocatore, con le società, e poi a pazientare il giusto, però si sa, nel calcio mercato è così, più aspetti, più rischi che poi
certo.
Qualcun altro faccia prima di te.
Che arrivi a prenderti, che è un po' quello che sta forse tra virgolette rischiando il Milan con Vlahovic, no? Perché se poi, cioè, ah, meglio, che sta rischiando Vlahovic col Milan, perché se poi il Milan va a prendere Højlund, Vlahovic rimane, come si suol dire, col cerino in mano, lì in realtà credo che fosse per lui ci sarebbe già anche andato il Milan, ma sono, insomma, ci sono tanti milioni che ballano, e giustamente mi viene da dire come lì non vuole cedere da quel punto di vista lì. Ultimissima cosa, Samuel, poi ti saluto, come vedi questo duo francese Comolli Modestò, diciamo alla guida dirigenziale, chiamiamola così, della Juventus?
Guarda, è una domanda alla quale ti posso rispondere, posso iniziare a rispondere a fine mercato, adesso è prematuro, nel senso
presto.
Perché comunque sarebbe una sensazione che, per carità, ti dico al momento, faccio un gioco di parole, modesta,
sì.
Non premo perché comunque ha avuto ancora un impatto leggermente positivo, perché comunque alcune questioni le chiarite, è stato molto chiaro, ad esempio, nella presentazione che ha fatto allo stadio quando abbiamo preso Comolli, quando è stato annunciato, cioè, la presentazione è stato molto chiaro, qualche situazione l'ha delineata, sono iniziate ad arrivare anche le prime cessioni, quindi bisogna però per iniziare a dare un parere che abbia un senso pratico, mi viene da dire, bisogna aspettare perlomeno l'inizio del mercato, perché se no è basato troppo solo sulla sensazione, ma senza nulla di
certo.
Fatto, senza essere concreta.
Senti, una battuta sulla frase di Tudor che dice che è inaccettabile iniziare i campionati col mercato aperto, cosa ne pensi?
È una frase che si dice da sempre, ma che però...
E che sempre si dirà.
Sì, che sempre si dirà, però alla fine tutte le squadre poi approfittano di quelle situazioni, no? Un po' come
certo.
Quando mi viene in mente, un po', ma è il gioco delle parti, come quando i giocatori si lamentano che le altre squadre vanno a parlare con il proprio giocatore perché è scadenza di contratto, no? Per dirti, adesso
sì, sì.
Ad esempio mi viene in mente anche sul Milan, su tutta la questione, ad esempio sull'Inter, su tutta la questione del della storia su Lookman,
di Lookman,
no? Il Milan e gli Sciavi l'ha preso così,
Certo, certo,
quindi sai,
certo,
un po', sono le regole del gioco, una volta sì, la fai, una volta la subisci, è così.
E tendenzialmente quando lo fai tu va bene, quando lo fanno gli altri no.
Esattamente, è così.
Samuel Taffese, grazie mille per questa bella chiacchierata, ci sentiamo presto e poi ti aspettiamo ovviamente anche a commentare le partite insieme al nostro direttore.
Grazie a voi ragazzi, come sempre un piacere, un saluto a tutti.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Eccoci dunque in onda, 13:36 minuti, l'ultima mezz'ora insieme di questa lunedì, Cose di calcio del lunedì, insieme a Dario Ghiringhelli, a Manuel Moroni in questo momento in regia e a voi che ci state mandando tanti messaggi, tanti vocali anche, adesso ne andiamo anche a riascoltare qualcuno. Recupero il messaggio di Michele da Genova perché avevo letto soltanto l'ultima parte parlando prima con Samuel Taffese, cioè dell'andiamoci a prendere Tonali. Michele ci dice appunto: Miretti è uno juventino doc, non può essere venduto per pochi soldi per fare cassa. Rappresenta lo zoccolo duro bianconero che non deve essere titolarissimo per forza. Forza Juve con Locatelli, Miretti, Savona, Perin e Pinsoglio. Andiamoci a prendere Tonali. Michele, guarda, ne hai citati 1, 2, 3, 4, 5, contando anche Pinsoglio, di cui almeno 3 hanno voci di mercato in uscita, perché Miretti sappiamo che c'è l'interesse del Napoli. Savona, lo sapete, ci sono forte voci di interessamenti da parte della Premier League e effettivamente Savona, se ci avete fatto caso, adesso probabilmente anche deve essere anche infortunato, ma non è entrato in campo ieri, neanche domenica scorsa contro sabato scorso contro la Reggiana, mi sembra. Probabilmente ha un piccolo infortunio in corso, ma è uno di quelli che effettivamente è scivolato molto indietro nelle gerarchie, soprattutto da quando è arrivato Tudor al posto di Motta. Anche perché effettivamente è stato preso comunque João Mario e già Alberto Costa, insomma, sembrava aver superato un pochino il terzino ex e next gen sulla fascia destra. E anche Perin, anche se non se ne sta più parlando tanto, insomma, si parlava di un Perin abbastanza in uscita, anche perché insomma, se vuole prendere ancora un ultimo treno per fare il titolare in Serie A, cosa che lui si merita assolutamente di fare, lo deve prendere in quest'estate. Però non ho capito se è perché la Juve non sta trovando un'alternativa come secondo, o se perché poi lo stesso Perin non sia convintissimo di andare, le voci si sono un po' raffreddate e vale il solito discorso che, essendo l'11 di agosto col mercato in chiusura, cioè chiusura no, mancano ancora 3 settimane, ma più che altro col campionati che stanno iniziando, cominciano a ridursi chiaramente anche le possibilità di andare a perdere, chiamiamolo così, il buon Perin, il buon Mattia, che insomma si è preso gli galloni della titolarità nella Coppa Italia vinta con Allegri, giustamente, peraltro citando il suo primo trofeo, diciamo, vinto da protagonista. Mi dispiacerebbe molto perché Perin è un secondo portiere che in pochi si possono permettere, lui però giustamente vuole probabilmente andare a fare il primo da qualche altra parte. So che abbiamo pronto un video con le parole di Andrea Cambiaso di ieri sera, allora chiedo a Manuel se lo possiamo mandare. Ovviamente chi ci guarda in radiovisione lo potrà anche vedere, gli altri lo ascoltano con l'audio. Mandiamolo, Manuel, per piacere.
L'obiettivo penso sia proprio questo qua, di essere un po' più decisivo nell'area avversaria, no? Nel senso che adesso magari con questo nuovo modulo, giocando un po' più in avanti, posso essere un po' più incisivo da quel punto di vista e mi voglio concentrare un po' di più lì. Sì, insomma, ma senatore è un po' una parolona, però diciamo che insomma è già... Sì, no, dai, è il terzo anno che inizio, sono molto orgoglioso, molto felice, insomma cerco di essere sempre più continuativo negli allenamenti e nelle partite.
Andrea, volevo chiederti, ieri il mister ci ha detto che nelle griglie di partenza in campionato danno la Juventus quarta, quinto posto, anche a te carica questa cosa per fare sempre meglio?
Certo, no, ma poi le griglie sono fatte, insomma, una cosa che lascia il tempo che trova, noi dobbiamo concentrarci su ogni allenamento, ogni partita, dare veramente tutto, il mister ci sta facendo allenare molto e da questo punto di vista è un ottimo lavoro stiamo facendo. No, dal punto di vista mentale soprattutto mi reputo molto più... come posso dire, molto più grande, nel senso che voglio essere comunque un elemento importante per la squadra, per i miei compagni e voglio aiutare di più la squadra, come ho detto prima.
Allora, due spunti secondo me importantissimi da questa intervista di Andrea Cambiaso. Uno che si va ad aggiungere secondo me all'elenco che Michele ha saltato, no? Parlava di Juventini, Zoccoluduro Bianconero, Locatelli, Miretti, Savona, Perin, Pinsoglio. Io ci metterei anche Andrea Cambiaso, perché è vero che è il terzo anno di raduno che inizia con la Juve, ma in realtà lui era già stato comprato l'anno prima, se vi ricordate, perché Cambiaso era stato comprato e poi ceduto subito al Bologna in prestito, praticamente era arrivato, ha fatto le visite mediche ed era partito. Per cui comunque E un altro che la domanda sul senatore è molto interessante e molto bella anche la risposta che ha dato Andrea, cioè il fatto che lui sta studiando, tra virgolette, da senatore, perché è uno di quelli che comincia ad avere comunque un pochino più di anzianità, vista la grossa rivoluzione che è arrivata soprattutto l'anno scorso, evidentemente, no? Quest'anno giocatori nuovi, volti nuovi ce ne sono pochissimi, solo due per il momento, e però insomma avere anche un anno in più di Juventus sulle spalle non è male, soprattutto se poi, come dice lui, saprà prendersi più responsabilità e essere anche più decisivo e importante in zona gol. Poi c'era la domanda, l'avete sentita anche del nostro Camillo, che gli chiede appunto cosa ne pensa delle considerazioni di Tudor sulla griglia di partenza, e questa secondo me è un'altra cosa molto importante sulla mentalità che sta trasmettendo Tudor a questa squadra, una mentalità che prevede che la Juve non possa accettare di essere messa in terza, quarta, addirittura qualcuno quinta posizione in questa fantomatica griglia di partenza, perché al di là del fatto che poi come sempre è il campo che deve decidere quali sono i meriti e i modi in cui si formerà la classifica, è anche importante che chi gioca la Juventus, tra virgolette, non accetti questo tipo di retrocessione, chiamiamola così, e Tudor farà in modo, e sta già cercando di fare in modo, di dedicarsi a una Juventus che possa essere il più vincente possibile. Ieri ci ha provato, ci è riuscito, è arrivato il 2-1 nel finale, diciamo, con la seconda squadra, ma finché sono stati gli 11 titolari in campo, Di Gregorio non ha praticamente subito neanche un tiro in porta, non ci sono stati grossi interventi del nostro portiere, quindi credo che anche dal punto di vista della concentrazione e della mentalità la partita di ieri sia stata affrontata in maniera importante. Pippo dalla Germania, ciao Dario, che sorpresa, ciao Pippo, mi trovi tutti i giorni dalle 2 alle 4, da mezzogiorno alle 2, scusami, per questa settimana, auguri per il compleanno di tuo figlio, grazie Pippo, molto, molto carino, molto gentile, ieri ho pubblicato la foto, mio figlio ha fatto 6 anni, quindi grazie mille per gli auguri, uso, come si suol dire, per scopi personali un mezzo pubblico, ma davvero che è stato molto, molto carino. Vedi Michele che ci sta ancora ascoltando, dice certo Dario, assolutamente, grande Cambiaso, quindi il Cambiaso che è di Genova, ci dice anche giustamente Michele, quindi suo concittadino. Io su Cambiaso tante speranze e tante aspettative, ragazzi, perché se il Cambiaso è quello dell'autunno dell'anno scorso, è un altro acquisto secondo me, tra virgolette, da fare, no? Perché poi si è fatto male, è stato fuori tanto, quando è tornato non era lo stesso Cambiaso di prima, ci ha messo un po' a tornare in forma, ha fatto qualche svarione di troppo, ci ha fatto forse anche perdere, anche se è brutto dirlo, qualche partita. Il Cambiaso è convinto, deciso, con la tecnica importante che ha a disposizione Andrea, credo che sia veramente un valore aggiunto. Il famoso gol di Vlahovic nella finale di Coppa Italia di Roma, che citava prima Gerardo da Salerno, arriva da una palla messa da Cambiaso, ragazzi, andate a rivedervi quell'azione, io me la sono vista 50 volte, e c'è Cambiaso che recupera palla, vede Vlahovic andare nello spazio in mezzo, lo lancia nello spazio e poi Vlahovic va a fare il gol dell'1-0 che poi ci consentirà di vincere la Coppa Italia, quindi Cambiaso secondo me è un altro su cui bisogna assolutamente ripuntare, nell'ottica anche di questa Juve un po' più italiana, che sono almeno 2-3 anni che si dice che la Juve vuole tornare italiana e giovane, e alla fine è successo che Kedel l'abbiamo venduto, Fagioli l'abbiamo venduto, Miretti adesso forse è in uscita, ecco, diciamo che è un pochino un controsenso. Prendo da Twitch Manninger 13 che ci dice: Locatelli, Gatti e molta altra gente mediocre dovrebbe fare la panchina e non essere i punti fissi di una Juve vincente. Questo è un discorso che facevamo qualche minuto fa, sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che il fare panchina, come dicevamo prima con Samuel, oggi è un concetto molto relativo, perché le partite sono tantissime, primo, e poi dopo il Covid, dove si è iniziato, dove c'è la possibilità di fare 5 cambi a partita, ragazzi, ecco, anche la panchina diventa molto importante, e il Gatti di turno, che in questo momento secondo me vicino a Bremer potrebbe tranquillamente fare il titolare, oggi in questo titolare effettivamente non lo è, avete visto che ieri il trio titolare era Kalulu, Bremer e Kelly. Ora, tra Kelly e Gatti io scelgo sempre Gatti, è vero che, lo ripeto ancora una volta, Kelly ha il vantaggio, tra virgolette, di essere mancino e dovendo giocare sul centro-sinistra probabilmente è preferito lui a all'adattamento di Gatti piuttosto che all'adattamento di Kalulu, dato che Bremer comunque deve necessariamente fare il centrale. Però sono giocatori che finché non arriva qualcuno di meglio, e in questo momento anche quelli che si sentono non credo che possano essere considerati meglio in difesa, al momento non si parla di nessuno se non eventualmente appunto di Vega, che però gioca dall'altra parte, io sinceramente me li tengo stretti nell'idea che dicevo anche prima, che se si recuperano sia Bremer che Gatti al 100%, Kalulu lo recuperi anche come eventuale giocatore a tutta fascia, motivo per cui secondo me anche le voci su Savona prendono ancora più significato, no? Nell'ottica di andare a monetizzare un giocatore su cui faresti una plusvalenza assoluta perché arriva dalla next gen, e che in questo momento è chiuso da João Mario, da un ipotetico appunto Kalulu che si può recuperare, da un McKennie che ieri ha fatto quel ruolo lì, perché nella seconda parte di partita, quando sono stati cambiati tutti gli 11 giocatori, McKennie ha rifatto l'esterno di destra, come spesso ha fatto anche l'anno scorso quando l'emergenza prevedeva che ci fosse quello, e insomma diciamo che Savona potrebbe trovare meno spazio. Anche se nella next gen lui giocava spesso da braccetto nei tre di difesa, infatti l'anno scorso quando è capitato nel finale di stagione che ha dovuto fare il braccetto lo ha fatto discretamente bene, forse l'unica partita in cui è andato un po' in difficoltà è stata quella contro la Lazio, dove aveva anche provocato un rigore che poi per fortuna è stato tolto perché l'azione era viziata da un fuorigioco. Ecco, nella partita con la Lazio forse quella in cui ha patito un po' di più. Chiedo a Manuel, ci dovrebbero essere un po' di vocali disponibili, perché ne sono arrivati tanti nell'ora precedente, ma ne abbiamo ascoltato soltanto due o tre. Ascoltiamo allora qualcuno delle vostre voci.
Dottor Ghiringhelli, buongiorno. Daniel,
ciao Daniel, buongiorno.
Volevo dire una cosa. Per quanto riguarda la squadra, detto che ieri certo mi è piaciuta, però sono ancora d'accordo con quello che disse il mister, mi ricordo se prima o dopo il mondiale, ossia dato per scontato la permanenza di Colo e Chico, di Conceição, questa squadra per poter provare a lottare, non per fare bene, per poter provare a lottare ai vertici per ha qualcosa, comunque ancora certo bisogno di tre giocatori forti, forti, forti. Tu che dici? Ce la faremo?
Guarda Daniel, allora, a parte che se tu mi dici data per scontata la permanenza di Chico che è rimasto e Colo che ancora deve tornare, e mi dici altri tre, allora vuol dire che sono quattro in questo momento, no? Perché Colo Muani è tutto fuorché juventino oggi come oggi, juventino inteso come giocatore della Juve. E sono d'accordo nel momento in cui al momento la panchina è discreta, perché i giocatori che hanno giocato il secondo tempo possono essere dei buoni cambi, ma se si vuole fare il salto di qualità bisogna assolutamente intervenire. Però il problema, Daniel, è quello che io sto dicendo da un po', l'ho già detto anche sabato, tutta la Juve che vuoi. Io ho la sensazione che la Juve non stia spingendo troppo sull'acceleratore nel mercato in entrata, al di là delle difficoltà oggettive, pochi soldi e deve uscirne uno per entrarne uno eccetera, ma perché i nomi che girano intorno al mercato della Juve non sono di quelli che ti fanno fare quel salto di qualità. Cioè io oggi dei nomi che sento faccio fatica a pensare che quelli che arrivano possano essere così tanto meglio rispetto a quelli che già abbiamo, e lo abbiamo visto con João Mario, no? Abbiamo dato Alberto Costa, abbiamo preso João Mario e ci lamentavamo che avevamo dato via Alberto Costa, poi Alberto Costa ancora doveva esplodere, era più forse una questione di principio, no? Per cui ci eravamo forse un po' impuntati su questo scambio. João Mario ieri ci ha fatto vedere anche delle cose buone, anche alcune meno buone, ma è arrivato anche da poco. Però faccio fatica a pensare che i nomi che stanno girando, anche l'O'Reilly di turno, non è che posso immaginare che arriva e prende il posto di Locatelli, poi magari è un fenomeno e non lo sappiamo, no? Però l'anno scorso ci siamo anche scottati tanto con il Cop Maynard di turno e il Douglas Luiz di turno, che sono arrivati dovendoci far alzare in maniera importante l'asticella e la qualità della squadra, e poi in realtà di fatto si sono rivelati due enormi buchi nell'acqua, nella speranza quest'anno di recuperarli. I tre acquisti ci stanno, probabilmente sono anche necessari per fare quel salto di qualità. Non vedo i nomi in questo momento che possano far fare il salto di qualità, se non, come diceva Michele poco fa, Tonali. Allora, se mi dici arriva Tonali, se arriva Tonali, allora lì sì, fai un salto di qualità. Fabio ci dice: abbiamo anche Cabal, Dario, non te lo dimenticare. Hai ragione, Fabio, lo citavo prima. Cabal è un altro che però rientrando io lo vedo come alternativa a Cambiaso. È vero che poi lui può fare anche il centrale, può fare il braccetto di sinistra, può dare il cambio anche al Kelly di turno, perché in questo momento è l'unico mancino che abbiamo insieme a Cabal, che infatti anche Mott diceva che poteva fare quello. Però Cabal per me è l'alternativa a Cambiaso. Detto che in teoria lo sarebbe Thiago Diallo, perché Diallo era stato comprato esattamente per fare quel ruolo lì, o meglio il terzino di sinistra, no? Perché all'epoca si giocava con la difesa 4, però di fatto è un esterno a tutta fascia, si può fare tranquillamente l'esterno a tutta fascia sulla sinistra, e quindi lo vedo più alternativo a Cambiaso che non nel pacchetto arretrato. Però nell'ottica delle rotazioni, assolutamente, quando rientrerà, potrebbe essere uno che può fare rifiatare tranquillamente Lloyd Kelly, essendo appunto mancino. Rifiatare, attenzione ragazzi, perché poi sulla questione dei centrali difensivi non c'è solo il rifiatare, c'è anche le ammonizioni, ci sono gli infortuni, tocchiamo pure tutto quello che volete, ma con 50 partite non si può pensare e sperare che nessuno si faccia mai niente, magari anche solo il banale raffreddore o l'influenza che colpisce inevitabilmente nei mesi invernali, no? Quindi poi i centrali difensivi sono inevitabilmente spesso ammoniti, quindi la somma di ammonizioni arriva più in fretta e più facilmente. Ascoltiamo un altro vocale, Manuel, per piacere.
Ciao Dario, Roberto di Bologna, guarda.
Ciao Roberto.
Un paio di cose sparse. Vai. Bella. L'importanza di Locatelli lo abbiamo visto anche ieri, qual è?
Sì.
I primi 15, 18, 20 minuti, pallino sempre in mano a Dortmund,
sì.
Noi molto schiacciati perché loro in centrocampo erano uno in più, loro erano in tre, noi eravamo in due e si soffriva, si andava sempre con i movimenti a scalare e mancava sempre uno.
Vero.
Poi a un certo punto Locatelli ha trovato la posizione con Thuram,
sì.
In pratica si sfalsavano, uno un po' più basso,
bravo,
uno un po'
bravo,
più alto,
l'ho notato anch'io, bravissimo.
Dalla linea dei due, diciamo, no? E da lì in poi la partita è andata via liscia, in mano a noi l'inerzia della partita sempre. E Locatelli è un giocatore troppo importante per la Juve, così come è costruita. E poi ti ho sentito dire che ha imparato a giocare a un tocco, è sempre stato capace di giocare a uno o due tocchi, la sua forza, solamente che bisogna che gli altri si muovano, e gli
Spero.
Anni scorsi gli altri non si muovevano, adesso c'è un po' più di movimento e lui è capace di giocare la palla a uno o due tocchi.
Roberto, guarda, sulla questione dello sfalsamento, chiamiamolo così, della posizione di suo e di Thuram, l'ho notato anch'io, e ti dico la verità, ho proprio visto il momento in cui c'è stato questo passaggio, diciamo, di posizione in campo, per cui tra l'altro loro due hanno iniziato a venire via molto bene da situazioni anche difficili dalla difesa, con la palla scaricata su quello, diciamo, un pochino più vicino al centrocampo, che la riscaricava immediatamente verso quello che gli andava incontro, no? Un po' quello che spesso fa la punta nei confronti del trequartista che gli va incontro, lo si faceva, diciamo, nella nostra metà campo, con o Locatelli che veniva incontro e la dava direttamente a Thuram o viceversa, per poi andare ad aprire il gioco verso il Cambiaso da una parte piuttosto che lo João Mario dall'altra. Quindi bravo, l'ho notato anch'io. Sulla questione del tocco di prima, è vero, probabilmente c'è una grossa componente anche del movimento dei compagni, no? Il gioco dell'anno scorso era un gioco molto più di possesso e quindi probabilmente lui stesso era improntato più a gestire un pallone che gli arrivava piuttosto che a velocizzare l'azione. Ieri ne abbiamo viste diverse di azioni molto belle, giocate tutte di prima, col movimento in verticale, che io ho iniziato già a sottolineare almeno dal mondiale per club, questa verticalità che mi piace utilizzare come termine del gioco di Tudor, e effettivamente anche questa velocizzazione del gioco diventa a quel punto fondamentale, perché con gli esterni che si infilano, che sono João Mario cambiato da una parte, piuttosto che con Seisao e Ildiz che fanno il movimento sulla tre quarti, o Jonathan David che una volta viene a prendere la palla, una volta va in profondità, diventa inevitabilmente importantissimo il fatto che il gioco sia molto rapido. E anche Thuram ieri poi se ne è avvantaggiato, arrivando un paio di volte al tiro, poi purtroppo, anzi tre tiri io ricordo di Thuram, uno sparato alle stelle su un assist potenziale con Seisao, la percussione centrale in cui prende palla, va dritto per dritto e poi tira, però chiudendo troppo sulla destra del portiere del Dortmund, e poi un'azione di nuovo fatta in combinazione con Locatelli, con un tiro che arriva, che gira, però che gira male, un po' come quello di Illiz, che però si era creato da solo saltando l'uomo, poi provando il tiro a giro. Ce l'abbiamo ancora un vocale, Manuel? Se sì, lo ascoltiamo insieme.
Ciao Dario.
Ciao Carmelo.
Sono d'accordissimo con te con quello che dici in merito alla partita di ieri. È in corso il mercato, mi piacerebbe tanto, capisco che non possono venire 3-4 rinforzi eccetera, però almeno Coro mi piacerebbe che tornasse, anche per variare un attimino la situazione in attacco, perché quel giocatore è veloce, quel giocatore sa di gol, quel giocatore è un'alternativa tattica molto importante, e non mi pongo neanche il problema delle riserve, titolare eccetera, visto che ci sono tanti impegni e i giocatori insomma sono là anche per la bisogna, voglio dire. Speriamo bene, ciao.
Ma allora guarda Carmelo, su Colomoni penso che anche Tudor faccia molto conto di riaverlo a disposizione, e Colo ci farebbe tanto comodo, perché soprattutto perché l'abbiamo già visto, no? L'abbiamo già visto anche con Tudor, 9 partite di campionato più 4 del mondiale per club, al netto diciamo di quel gol che si è un po' mangiato contro il Real Madrid, che poteva scrivere una storia diversa di quella partita, però è un'azione che si è costruita lui con Ildiz, ha segnato di testa con la Lazio all'Olimpico, ha fatto uno dei 3 gol che ci ha portato in Champions l'ultima giornata col Venezia. È un giocatore che fa tanto lavoro, tanto movimento e tanti gol, nel senso che ne ha fatti tanti per aver giocato solo 6 mesi, avendo anche passato diciamo un mezzo periodo di appannamento, però è un giocatore che evidentemente piace molto anche a Tudor, perché sta facendo cioè lui parla come se Colo fosse effettivamente ancora un giocatore della Juve, e credo che a Colomoni sia piaciuto il metodo di Tudor quando si sono incrociati in quei 3 mesi circa, perché 4 mesi, perché sappiamo bene che in questo momento Colomoni ha rifiutato tutte le offerte dall'Inghilterra, perché la sua intenzione è venire alla Juve. È chiaro che se poi la Juve non si muove, siamo all'11 di agosto, il 1 settembre chiude il mercato, e la Juve deve fare un altro attaccante, perché se l'alternativa poi è che rimanga Vlahovic, ma che Vlahovic rimane, perché ancora quello che abbiamo visto ieri sinceramente a me non convince. Poi per carità, ve lo immaginate Vlahovic che parte dalla panchina? Già adesso fa fatica quando che non sono partite importanti, non lo so, faccio fatica a immaginarmelo. Colomoni comincia a diventare un piccolo giallo, perché inizialmente sembrava dovesse arrivare subito dopo il mondiale, poi doveva arrivare per diciamo i primi giorni di ritiro, quello fatto ancora alla Continassa, poi doveva arrivare prima di partire per Orzegenaurak, poi il ritiro di Orzegenaurak che è finito, i ragazzi sono tornati ieri sera, tra ieri sera e stamattina siamo tornati a Torino, siamo all'11 di agosto e Colomoni è ancora al Paris Saint Germain, e questo è quello che comincia un pochino a farmi preoccupare, no? Perché poi tutte le forze legate al ritorno di Colomoni sono tolte, sia economiche che mentali, anche di agenda, per fare gli eventuali altri colpi, i 3 colpi anche che diceva Daniel e che diceva lo stesso Tudor nelle varie conferenze stampa. Quindi l'unico paura è un pochino quella. Però sul fatto che se lo rivorrei o meno, Carmelo, ti dico assolutamente sì. C'è spazio ancora per un vocale, Emanuele, poi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani.
Buongiorno, sono Luca da Terni, volevo fare una veloce analisi sulla partita di ieri. Vai. Di quello che ho visto io, intanto ho visto una squadra, cosa che non vedevo secondo me da 5-6 anni, e muoversi insieme è bene,
sì,
poi
sì.
Dopo ho visto, mi sono piaciuti un sacco i 2 esterni, Cambiasso e João Mario, sia per personalità che per il fatto che entrano centralmente e si allargano i braccetti e trequartisti, quindi praticamente diventano degli incursori questi esterni. E difatti Cambiasso va a concludere l'azione con 2 gol. E poi mi è piaciuto, vabbè, Bremer uscita alla grande, abbiamo trovato una punta che sa manovrare, che sa far salire la squadra tenendo palla, che è Jonathan David. Quello che non mi è piaciuto tanto, nel senso, con Seisao, ma non perché non mi sia piaciuto, perché lo vedo limitato in quel ruolo, perde quello che sa fare meglio, cioè puntare l'uomo sull'esterno, rientrare, tirare o crossare, e manca uno che faccia raccordo tra centrocampo e attacco, perché ok, Turan giganteggia, fa anche l'ultimo passaggio di inserimenti, però manca uno che sappia dare la palla bene e che sappia far da raccordo. In questo modo Yildiz è costretto a giocare 30 metri più indietro di quello che dovrebbe.
Sì, son tutte analisi giustissime, Luca, soprattutto la questione di Conceição, no? Io anche trovo che Conceição abbia un po' questo limite che dicevamo anche prima con un altro ascoltatore. Lui o salta all'uomo o risulta un po' prevedibile, e forse allora ieri a me è piaciuto, ti dico la verità, ieri mi è piaciuto. C'è sempre questa cosa che o è al 100% e quindi ti salta l'uomo e ti crea la superiorità numerica, oppure rischia di perdere tanti palloni potenzialmente pericolosi perché poi li perde al limite dell'area. Sono le 14, ragazzi, ci dobbiamo salutare. Io vi do appuntamento a domani, sempre dalle 12 alle 14 con Cose di Calcio. Ci sono io tutta la settimana. Adesso vi lascio al notiziario e poi a Gigi Schifo con Up and Down. Buona prosecuzione su Radio Bianconera, buon pomeriggio a tutti.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.